Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questa seconda serata della 20ª settimana biblica. Vorrei iniziare con un ringraziamento a chi ha organizzato queste serate, perché ieri abbiamo fatto un'esperienza particolare. Ci siamo introdotti con un'esperienza di preghiera e di meditazione con un linguaggio, con un modo molto coinvolgente. Siamo riusciti a entrare dentro la parola, a interiorizzarla. Ne è prova ciò che è emerso nei bigliettini a fine serata. Ecco, il fatto di averla ascoltata in quel modo e di aver poi scritto qualcosa di personale sulla propria vita ci ha fatto entrare dentro al testo, ci ha mostrato come la parola è parola viva, che tocca il nostro vissuto e che ci fa sperimentare l'azione di Dio in noi. E mi sembra un aspetto bello, perché la settimana biblica non è un'esperienza prettamente intellettuale. La parola tocca il nostro vissuto e lo cogliamo in queste serate dove al centro, al cuore, c'è un'attesa dell'uomo. Allora, ascoltando questi interventi sul Vangelo di Luca, associamo la nostra vita, quella di persone a noi care, persone vicine. Tutti siamo pieni di attese e ci chiediamo qual è la risposta di Dio. Ecco, nel contesto del Vangelo di Luca, come geografia della parola, si pone al centro allora in questo itinerario l'attesa dell'uomo. A volte sono attese sbagliate, altre volte, si diceva ieri sera, sono giuste, ma un po' al ribasso. Nel nostro cuore, sinceramente, approcciandoci a questo testo, ci chiediamo che cosa attendiamo. Si diceva sempre ieri, quello di Luca è un Vangelo scritto per tutti noi, quasi tutti noi della diocesi di Rimini. Perché quasi? C'è un criterio fondamentale. Questo Vangelo è per noi nella misura in cui non ci fermiamo a ciò che già sappiamo, ma restiamo aperti alla novità. Il lettore di Luca forse non ha incontrato Gesù, ma si può far incontrare da lui. Non sarà mai un'attesa senza risposta. Ecco, ieri col prezioso contributo di Don Carlo Broccardo abbiamo colto il compiersi della parola nel Vangelo dell'infanzia, con una visione d'insieme. Don Carlo ha messo in parallelo la vicenda di Giovanni il Battista con quella di Gesù. Due livelli diversi di risposta alla stessa storia fatta di attese. Apparentemente sembra più grande il Battista. In realtà Gesù è colui che compie le attese di Israele e poi è colui che illumina le genti. E allora emerge già questo tema dell'andare oltre i confini, che sarà proprio di questa sera. Dio sta rispondendo alle preghiere del suo popolo, ma in un modo particolare, si diceva, esuberante, travolgente. Non solo un profeta, non solo il Messia, ma il Salvatore. L'icona della Vergine Maria, a conclusione dell'intervento, ci ha mostrato questo ruolo fondamentale. Luca ci aiuta a cogliere come il Vangelo non è una storia che va raccontata per ricordare degli avvenimenti. L'icona di Maria invece ci mostra un atteggiamento. È questo che Luca vuol far cogliere. Il lettore deve avere un atteggiamento che è fatto di ricerca, di fiducia, di meditazione. La parola che entra nel vissuto. Stasera facciamo un passo in avanti al capitolo 4, versetti 16-30, dove il tema dell'attesa torna prepotentemente e lo cogliamo nella citazione importante di Isaia, dove le attese sono associate a particolari condizioni di fragilità. L'uomo grida una richiesta a Dio. Ecco, e in questo Gesù va e oltre i confini geografici, per tenere sempre a mente il riferimento di questa settimana biblica, ma oltre anche i confini delle attese umane nella nostra lettura. Il Cristo, l'unto, rivela la sua missione. Allora questa sera vediamo un altro compimento, proprio quello di tali attese. Ci parlerà di questo compimento Mirko Montaguti, fra Mirko Montaguti, religioso francescano conventuale, attualmente nella comunità di Longiano. Fra Mirko ha conseguito la licenza in teologia biblica presso la facoltà di teologia dell'Università Gregoriana, poi un dottorato in teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana ed è docente incaricato di lettere paoline presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli di Rimini. Ecco, e ci approcciamo allora alla proclamazione della parola con un momento di silenzio e io mi faccio una domanda che rivolgo anche a voi. Perché questa risposta travolgente, esuberante di Dio alle nostre attese a volte non è colta o addirittura è rifiutata?
Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passaggio dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Sirio. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino».
Bene, ricordo solo brevemente che al termine dell'intervento, come ieri sera, possiamo rivolgere delle domande e a riguardo avete nella cartellina un foglio bianco, quindi potete scriverle, poi le consegnate a chi gira con i cestini in modo da agevolare la parte finale della serata. Lascio la parola a Fra Mirko, grazie.
Grazie Manuel. Ecco amici, di fronte a un brano come quello di stasera io mi sento un po' una formichina, perché è un brano proprio gigantesco questo nel Vangelo di Luca. L'abbiamo anche ascoltato tante volte. Quando Davide me l'ha proposto mi sono chiesto cosa diciamo di nuovo su questo brano, a parte che non bisogna dire niente di nuovo, bisogna cercare di far sì che la profondità della parola emerga, ecco. Però così ho pensato di proporvi la lettura di questo brano attraverso i paradossi narrativi di cui questo brano è pieno. E ve ne faccio notare alcuni, e poi dopo li riprenderò, forse non tutti, vediamo, alcuni li riprendo per far emergere alcuni aspetti interessanti. A proposito, avete nella cartellina un foglio, da una parte trovate una traduzione un pochino più letterale, più bruttina ma più letterale, del testo greco, e dall'altra parte trovate alcuni schemetti che possono tornare utili. Primo paradosso, un paradosso geografico, visto che si parla di geografia. Allora, abbiamo visto che al capitolo 4 Gesù è a Nazaret, e appena prima del brano letto c'è un sommario, cioè un piccolo riassuntino, versetti 14 e 15, ve lo leggo, dice così. Gesù ritornò in Galilea, quindi a nord del paese, con la potenza dello Spirito, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Ecco, due righe che riassumono un po' quel periodo della vita di Gesù. E un altro sommario lo troviamo alla fine del capitolo, al versetto 44. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Quindi due sommari che incorniciano questo capitolo. In questi due sommari si parla appunto dell'insegnamento di Gesù nelle sinagoghe, però prima è in Galilea e alla fine in Giudea, quindi a sud del paese. Però dentro il capitolo si parla soltanto di due cittadine della Galilea, sempre a nord, prima Nazaret e poi Cafarnao. Qual è il paradosso geografico di questa successione di eventi? Beh, il fatto che Gesù prima è a Nazaret e si dice... nella sinagoga l'abbiamo ascoltato, tutte le cose belle che fai, che hai fatto a Cafarnao, falle anche qui da noi. Ma a Cafarnao Gesù non c'era ancora stato, se ne parla dopo, subito dopo, infatti al versetto 31, poi scese a Cafarnao, dove a Cafarnao fa tante cose interessanti. Guarisce un indemoniato, guarisce la suocera di Simone, ricorderete, e a sera guarisce tutti quelli che arrivano alla porta della casa della suocera di Simone. Luca cosa ha fatto? Sapete, no? Luca per scrivere il suo Vangelo ha preso delle fonti che già esistevano, l'abbiamo ascoltato ieri sera anche da Don Carlo. Tra queste sue fonti Luca aveva a disposizione certamente il Vangelo di Marco, e Marco racconta prima di Cafarnao e poi di Nazaret. Luca però ha voluto anticipare Nazaret in un modo un po' strano, tant'è che appunto si crea un paradosso, no? A Nazaret si parla delle cose fatte a Cafarnao quando a Cafarnao Gesù ancora non c'è stato. Un'incongruenza. Vabbè, primo paradosso. Un altro paradosso interessante. Guardate un po' i versetti 16 e 20, c'è un bellissimo, una bella struttura concentrica. Si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta, aprì il rotolo. Poi alla fine dice, riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Vedete, una bella struttura concentrica, no? Tre verbi prima, tre verbi dopo. Beh, qui l'autore è stato un bravo letterato, ha detto, metto una bella cornice elegante intorno a questa citazione di Isaia così importante. Al centro però troviamo la scritta... Trovò il passo dove era scritto lo Spirito del Signore sopra di me e via la citazione. Cosa manca? Cioè, lui che è stato così preciso da dire che si è alzato, gli è stato dato il rotolo, l'ha aperto, poi l'ha richiuso, l'ha riconsegnato, si è seduto, ma Luca non ci dice se Gesù ha letto o non ha letto a voce alta il testo. È strano, no? Una piccola stranezza narrativa. Come funzionava il culto sinagogale? Beh, prima c'erano un po' di canti, un po' di salmi, poi dopo lo Shema Israel, la preghiera solita, E poi dopo alcune benedizioni si leggeva prima un brano della Torah, quindi il Pentateuco, poi dopo un brano delle Haftarot, che erano dei commenti tratti dai profetici, dai libri profetici. Questo libro, questa citazione è la citazione di Isaia, quindi sicuramente siamo in questo punto. E poi, letta la Haftarah, si poteva appunto fare un pensiero, una predica, no? Un'omelia. Ed era abile a fare questa cosa ogni maschio adulto che avesse ricevuto appunto l'incarico dal dirigente del culto. Vabbè, rimane un po' la domanda, no? Perché Luca non ci dice che Gesù ha letto quel brano? Beh, sicuramente l'ha letto, certo, le cose sono andate così, ma l'autore letterario perché non sottolinea la lettura di Gesù? Terza domanda. Luca ci aveva spianato sul piatto d'argento una cosa facile facile, no? Ci ha mostrato Gesù nel battesimo, capitolo 3, ricordate, scende lo Spirito Santo. Poi dopo ci ha detto che lo Spirito Santo, che Gesù era pieno di Spirito Santo e con lo Spirito di Dio è andato nel deserto, le tentazioni, siamo già all'inizio del capitolo 4, e poi l'abbiamo letto prima, al versetto 14, Gesù ritorna in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. Insomma, Gesù è uno che da quando è sceso lo Spirito Santo su di lui è proprio ripieno, immerso nello Spirito Santo. La citazione di Isaia comincia, lo Spirito del Signore è sopra di me. Cioè Luca aveva già spianato le cose perché Gesù, quando apriva bocca dopo la citazione, poteva dire «Ecco, colui di cui il profeta ha parlato sono io». Era scontato, infatti tutti capiamo che lo Spirito del Signore sopra di me si sta parlando di Gesù. Ma Gesù non lo dice. Gesù non dice «Io sono colui di cui ci parla il profeta». Dice semplicemente oggi si è compiuta questa scrittura nei vostri orecchi. Questa è la traduzione letterale di quella frase. È strano, tutti capiscono che è Gesù colui sul quale lo Spirito del Signore è su di lui, appunto è stato unto e fa tutte quelle cose che abbiamo ascoltato. Però perché non ci dice chiaramente questa rivelazione? Ieri ci diceva Don Carlo che i primi capitoli del Vangelo di Luca sono strapieni di definizioni su Gesù, no? Gesù il Messia, il Salvatore, il Figlio di Dio e questo e quell'altro, no? E poi improvvisamente il Vangelo di Luca non ci dà più definizioni così solenni, teologiche di Gesù. Ma in qualche modo queste definizioni dobbiamo un po' cercarle, capirle. Vabbè, teniamola anche lì come domanda. Prima vi faccio tutte le domande, poi ad alcune rispondiamo. Beh, un altro paradosso, questo si capisce sempre, si vede subito bene, le reazioni di tutti. Ah, in questa pagina ci sono soltanto tre personaggi. Gesù, l'inserviente, che poverino non ha un ruolo molto importante, e tutti. Si dice sempre Gesù, tutti. E questi tutti, guardate nei versetti che ho segnato, si legge sì. Questi tutti hanno delle reazioni interessanti. Prima gli occhi di tutti erano fissi su di lui, no? Grande attesa. Poi quando Gesù dice oggi si è compiuta questa parola nelle vostre orecchie, tutti gli davano testimonianza e si meravigliavano per le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, gli davano testimonianza. E poi, dopo il discorsetto di Gesù su Naaman e la vedova, eccetera, e tutti si riempirono di sdegno. Quindi queste tre reazioni di tutti, no? Proprio siglate così con grande solennità, sono strane, sono un paradosso. Come si fa a cambiare idea così velocemente? Che prima lo osanni e poi lo vuoi tirare giù dalla montagna? Cosa è successo? Ecco, nella foto vi ho messo anche la cappellina che si trova ancora a Nazareth sul cosiddetto Monte del Precipizio, che non è quello vero sicuramente, però hanno eretto una cappellina che si chiama Santa Maria del Tremore, perché si immaginava che appunto c'era Maria a distanza che guardava la scena e ovviamente tremava. Ecco un altro paradosso, come si fa a passare così velocemente dalla meraviglia alla rabbia? Qual è la parola detta da Gesù che li fa così arrabbiare? Quinta domanda, guardate quanti paradossi ci sono. La quinta domanda è questa. Gli abitanti di Nazareth sono o non sono i destinatari dell'annuncio di Gesù? Allora Gesù dice, lo spirito, cioè Isaia dice, lo spirito è su di me per annunciare ai poveri. E Gesù commenta, oggi questa scrittura si compie nei vostri orecchi. Beh, è chiaro che se uno sente queste due frasi vicine, capisce, anche se Gesù non lo dice chiaramente, abbiamo visto che lo spirito su di me è lo spirito su Gesù, e visto che quello spirito rende abile ad annunciare la buona notizia ai poveri, ecco, colui che ci sta annunciando questa buona notizia è Gesù che l'annuncia a noi, che siamo quei poveri destinatari dell'annuncio di Gesù. Così capiscono gli abitanti di Nazaret, ed è per quello che si meravigliano e sono contenti. E poi però, a un certo punto, Gesù dice, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia. Ricordate la storiella della vedova di Sarepta, no? Che Elia va in casa di questa donna tutta affamata, c'ho fame, lei dice, beh guarda, c'ho soltanto un pugno di farina, adesso faccio una focaccia, ma non te la do mica a te, la mangiamo io e mio figlio, e poi moriremo, perché è l'ultimo pugno di farina che abbiamo. Ed Elia dice, ma fanne prima una piccola piccola per me, poi dopo la mangerete anche tu e tuo figlio. E lei obbedisce, e da quel giorno lì la farina non finisce mai, e l'orcio dell'olio non si esaurisce mai. Tant'è che poi diventano amici, Elia abita nella casa di questa donna, un giorno il figlio di questa donna si ammala e muore, e grazie alla preghiera di Elia questo figlio rinasce, ritorna alla vita. Quindi è stata una gran cosa. Quella vedova lì però era straniera. E allora Gesù dice, c'erano tante vedove poveracce in Israele al tempo di Elia, ma da nessuna è andato Elia, è andato soltanto a una vedova di Sidone, in terra straniera. E c'erano anche tanti lebbrosi al tempo dell'altro profeta importante, il discepolo di Elia, Eliseo. Ricordate la storiella di Naaman, no? Quello lì che era un arameo, quindi veniva dalla Siria, e sente dire che c'è un uomo di Dio in Israele, allora va, uomo di Dio, guariscimi. E lui non lo vuole neanche vedere, dice, beh, ditegli che vado a buttarsi nel Giordano 7 volte e guarirà. Beh, sono con tutti i fiumi importanti che abbiamo noi, sono venuto qua per parlare con l'uomo di Dio e lui neanche mi vuole ricevere, e devo andare a buttarmi nell'acqua almenmosa di questo fiume schifoso. E i suoi amici dicono, beh, insomma, non ti ha chiesto una cosa così gravosa, provaci, no? Lui ci prova e in effetti viene risanato. Ecco, c'erano tanti lebbrosi in Israele al tempo di Eliseo, però soltanto uno straniero, Naaman il Siro, è stato guarito. E allora i nazaretani, quando Gesù racconta questi fatti, capiscono bene. Beh, noi nazaretani abbiamo tante pene, no? Tante difficoltà. Ma si vede che Gesù non è stato mandato a noi, è stato mandato agli stranieri. Allora, prima capiscono che è stato mandato a loro, e poi capiscono che non è stato mandato a loro, e infatti si arrabbiano. Allora, Gesù è stato mandato dai nazaretani, sì o no? Paradosso, non si capisce. Oltretutto c'è un giochetto di Luca, perché Luca è abile, no? Poi purtroppo in traduzione ste robe non si vedono mai. E disse loro, amen, vi dico, nessun profeta è gradito nella sua patria, dice il nostro testo, no? In realtà quella parola in greco è ambigua, dektos, può voler dire favorevole o favorito. Quindi potrebbe essere, nessun profeta è gradito nella sua patria, ben accetto in patria, ma potrebbe anche voler dire nessun profeta fa favori in casa sua. E allora, insomma, Gesù è per i nazaretani, sì o no? Beh. Ultima domanda, potrei dirvene anche tante altre, ma mi accontento di queste 6. Come finisce il brano? Lo vogliono buttare giù, ma egli passando in mezzo a loro si mise in cammino, dice la nostra traduzione. La vecchia traduzione diceva, ma egli facendosi posto in mezzo a loro se ne andò. Era più forte, no? La vecchia traduzione, se ne andò facendosi spazio. Ora la nuova traduzione, passando in mezzo a loro si mise in cammino, la traduzione letterale, passando in mezzo a loro camminava. Vedete com'è spompata la forza. Allora, questi lo spintonano, pugni, forze, tutti strepiti, tutti contro uno, e quello riesce a salvarsi la vita semplicemente camminando, con questo verbo all'imperfetto, camminava, non camminò, si mise in cammino, ma camminava. Ma ti pare, è realistica sta cosa? Ma per niente proprio. Insomma, quanti paradossi, ne abbiamo visti 6, gli altri ve li risparmio. Un vero rebus, insomma, questo brano, un vero rebus. È evidente che non possiamo accontentarci di comprendere questo passo come un passo qualsiasi. Luca ci ha strizzato almeno per 6 volte l'occhio per dirci: oh, non è che mi sono sbagliato per 6 volte. No, è perché questo brano tu devi leggerlo in profondità. Non è che mi sono sbagliato a rielaborare le mie fonti. Avevo Marco, dai, ho pensato di spostarlo, ma poi non mi sono accorto che prima era Nazareth, poi Caffara. No, ti strizza l'occhiolino, vuole attirare la tua attenzione. E tu, lettore, sei obbligato da Luca a chiederti quale coerenza comunicativa ci sta dietro questi paradossi. Ecco, peccato che noi quando leggiamo il Vangelo abbiamo un po' la mentalità cinematografica, no? Noi vogliamo sempre fare dei film, e allora ce li facciamo anche nella testa, li immaginiamo, no? Però qua il film non lo puoi fare. Spiegami come fai a rappresentare Gesù sul precipizio che camminando si mette in salvo. Provaci se ci riesci. E invece Luca non vuole fare un film, vuole suscitare delle domande, vuole stimolare il pensiero. Vediamo, ne prendo qualcuno in mano di questi paradossi, vediamo dove arrivo. Però ogni paradosso ci rivela qualcosa di molto importante su Gesù. Ricordate, abbiamo visto che c'era un'incongruenza geografica. Nazareth e Cafarna. Potremmo dire, Nazareth dà il significato a Cafarnao. Allora, a Nazareth abbiamo ascoltato un annuncio: portare la buona notizia ai poveri, annunciare la liberazione ai prigionieri, annunciare ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi, annunciare un anno di grazia del Signore. Quello è un annuncio al quale corrispondono delle azioni, le azioni che Gesù fa a Cafarnao: insegnare alla gente, comandare gli spiriti impuri, guarire la suocera di Simone, al calare del sole guarisce tutti i malati e da molti uscivano dei demoni. Praticamente a Nazareth si dà la interpretazione di quello che succederà dopo. E come finisce la scena di Cafarno, versetto 43? Finisce così. Egli però disse loro, la mattina se ne va come era suo solito a pregare, la folla lo raggiunge e vogliono trattenerlo, e gli dice: è necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio, vedete, annunciare la buona notizia, qui rievoca la citazione di Isaia, anche alle altre città. Per questo sono stato mandato. Chiaramente sono stato mandato da Dio per annunciare la buona notizia non solo a Nazareth, non solo a Cafarnao, ma anche alle altre città. Insomma, a Nazareth Gesù insegna e insegnando spiega quello che farà in Galilea. E tutta la prima parte del Vangelo, fino al capitolo 9, versetto 50, si ambienta tutta in Galilea. Anche se lì il sommario che abbiamo letto prima parlava della Giudea, in realtà è tutto in Galilea. Praticamente Nazareth ci serve come interpretazione dei primi 9 capitoli, ok? Quindi è un brano, si dice, esplicativo. Ma guardiamole queste 5 azioni della citazione, no? Ce n'è una diversa dalle altre, cercatela. Qual è quella diversa dalle altre? La numero? Giochiamo a bingo. La 4. Qualcuno ho sentito che l'ha detto. Perché? Perché le altre sono degli annunci. La quarta invece è una cosa finalmente concreta. Ok? E in effetti se guardate, dopo mi diverto a fare sti schemini qua, ho messo su 2 colonne Isaia, proprio il brano di Isaia e il brano di Isaia citato da Luca. Luca ha smaneggiato qualcosina perché la riga quarta, quella diversa, non c'è in Isaia 61. Se guardate il confronto, manca. Luca l'ha raccolta da Isaia 58, quindi si dice ha fatto un paciugo, cioè una citazione conflata, si dice in termini tecnici. Quindi ha messo insieme 2 brani biblici e li ha citati come se fossero lo stesso brano. Perché rimettere in libertà gli oppressi è un'azione concreta, fattiva. E Luca aveva proprio bisogno di mettere quell'azione lì, cioè voleva dire che l'annuncio che porta Gesù è un annuncio attivo, che si attiverà, si realizza in opere concrete. E questo annuncio, vedete, è rivolto ad alcune categorie di persone: poveri, prigionieri, ciechi, oppressi, eccetera. Sono categorie molto concrete, no? qui c'è una dimensione di mancanza che è molto concreta. In effetti, quest'anno, poi leggendolo alla messa, vedrete che i poveri nel Vangelo di Luca ci sono un sacco di volte. Per spiegarlo faccio l'incipit del famoso discorso del piano. Com'è? Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. E invece Matteo nel discorso del monte, come dice, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Oh, Matteo parla dei poveri in spirito, quindi dei poveri che sono, va bene, magari hanno anche pochi soldi, però sono distaccati dai beni, cioè vivono in modo povero, essenziale. No, no, Luca parla proprio dei poveri, non i poveri in spirito, i poveri, mi interessano i poveri, cioè quelli che proprio soldi non ne hanno, risorse non ne hanno. Parla dei prigionieri, cioè sono tutte categorie di persone che mancano concretamente. Non si parla soltanto di un atteggiamento spirituale di povertà, di essenzialità, di sobrietà, no, no, si parla proprio di atteggiamenti materiali. E nei poveri, nella categoria dei poveri che Luca ama tanto, pensate al povero Lazzaro alla porta del riccone, no? Quello che si dice, e di tanti altri poveri che ci sono nel Vangelo, di tante donne povere anche, però c'è una categoria speciale di poveri che noi in termini tecnici chiamiamo gli anawim, no? I poveri del Signore. Chi sono i poveri del Signore? Sono quei poveri che effettivamente sono poveri, però che invece di incavolarsi, come può succedere, no? Se hai poche risorse, succede spesso che ci si incavola, no? L'immagine del povero carino, tutto pio, eccetera, è un'immagine abbastanza scontestualizzata. Nella realtà sappiamo che i poveri spesso sono arrabbiati e hanno anche ragione di esserlo. Ecco, però, nel Vangelo di Luca c'è una categoria, quella degli anawim, che sono quei poveri che, appunto, non avendo risorse, sanno però che la salvezza gli potrà venire da Dio. E quindi attendono salvezza non dal Presidente della Repubblica che finalmente mi darà 200 euro tutti i mesi, ma attendono la salvezza da Dio. E quei poveri li abbiamo incontrati ieri sera, quegli anawim, il vecchio Simeone, Anna la profetessa nel Tempio, Maria di Nazareth stessa. Sono poveri anawim che attendono la salvezza da parte del Signore. Ecco, c'è questa dimensione di attesa forte che dunque la citazione di Isaia incontra molto fortemente. E poi c'è un altro giochino di parole con la solita parola greca che abbiamo imparato prima. Avevo detto a Don Carlo che se ne può dire soltanto una, io ripeto la stessa di prima. Dektos, che può voler dire favorevole o favorito, l'abbiamo già visto prima, nessun profeta è dektos in patria. E qui, l'ultima, la quinta delle azioni di Isaia, annunciare un anno del Signore dektos. Cioè è un anno gradevole, nel senso che quando arriva l'anno del giubileo siamo tutti contenti, o è un anno che fa grazia, è un anno che attivamente opera delle cose nella vita degli uomini? Boh, bella ambiguità, è sia favorevole che favorito, penso. Sapete, no? L'anno del giubileo come funzionava? È un istituto dell'Antico Testamento, se ne parla nel Levitico, ogni 50 anni, 7x7, la pienezza più 1, pienezza strabordante, si fa un anno in cui si azzera tutto. E quindi chi è prigioniero viene messo in libertà, chi ha dei debiti vengono condonati, la terra viene restituita ai padroni e si riparte da capo. Perché si faceva questa cosa? Per dire che fondamentalmente Dio desidera che i beni siano distribuiti in modo equo. Poi ci dicono gli storici che probabilmente in Israele sta cosa non sono mai riuscita a farla. Però è nella Bibbia perché rimane un desiderio di Dio, no? E rimane un ideale. E adesso il Messia me l'annuncia questo anno che è gradito, molto benvenuto, e anche che fa grazia appunto ai poveri, ai ricchi. No, non gli conveniva mica il giubileo ai ricchi. Chissà per questo che non sono mai riuscito a farlo in Israele? Mi sa che per questo qua. Il giubileo conviene soltanto ai poveri, a chi soffre, magari a chi ha anche fatto qualche marachella per finire in carcere, no? È per quelle categorie lì che l'anno del giubileo. Ecco, però finalmente un anno del giubileo viene annunciato realmente da Gesù in questo giorno. Insomma, tutti questi annunci, cosa succede? Si realizzano nella persona di Gesù, che a Cafarnao sarà mostrato mentre li opera concretamente questi annunci. È chiaro, chi legge il Vangelo può dire sì, lui è il Messia. Chi vede le opere fatte da Gesù a Cafarnao, può dire sì, lui è il Messia. Vi vorrei leggere un brano del capitolo 7 di Luca. Quella volta che Giovanni Battista era in prigione, no, ricordate, e gli mandano a dire: ma sei tu quello che deve venire, dobbiamo aspettare un altro. Qualcuno che pensava che fosse... Ho fatto confusione. Giovanni manda a dire a Gesù, sei tu quello che... Quindi anche Giovanni è un po' in crisi, no? Venuti da lui, quegli uomini dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti, sei tu colui che deve venire, cioè il Messia atteso, o dobbiamo aspettare un altro? E Gesù, in quel momento, guarisce molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi, e dona la vista a molti ciechi. Vedete, le stesse azioni della citazione di Isaia. E poi diede loro questa risposta. Quindi prima fa, e poi dice: andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, i poveri annunciata la buona notizia. E quindi Giovanni riconosce in quelle azioni le opere del Messia. Ecco, colui che fa queste opere può capire che Gesù è il Messia. E quel Messia si rivelerà appunto in azione a Cafarnao e in tutta la Galilea. Insomma, questo brano, oltre ad essere esplicativo delle opere del Messia, di ciò che fa il Messia, però diventa anche un brano programmatico, perché praticamente anticipa, spiegandolo, tutto ciò che avverrà dopo. Vabbè, su questo non mi soffermo, però come vedete, in questo brano di Nazareth c'è già tutto, tutto il Vangelo. La proclamazione messianica basata sulle scritture, il lieto annuncio ai poveri, che è lo stile di Gesù, che avvicina i poveri, nel Vangelo di Luca è sempre così Gesù. L'esempio delle azioni profetiche a favore della vedova e di Naaman anticipano l'elezione dei pagani, questo lo vedremo dopo insieme, il rifiuto opposto a Gesù adombra la passione, e il suo congelo camminava rivela il fatto che Gesù domina gli avvenimenti. Qualcuno dice addirittura che quel camminare in mezzo alla folla per salvarsi adombra addirittura che cosa? La risurrezione. Vabbè, cosa possiamo imparare da questo primo paradosso? Non li spiegherò tutti, se state tranquilli, perché ho già parlato 27 minuti. Questo primo paradosso, possiamo imparare questa cosa, che Cristo possiamo guardarlo tutto intero. Praticamente è bella la pericope di Nazareth, perché guarda Cristo tutto intero, c'è tutto il Cristo nella pericope di Nazareth. È come se Luca ci invitasse non a fermarci a una pagina del Vangelo, ma a leggerlo tutto il Vangelo, perché il Messia non è una cosa, il Messia è qualcosa che supera tutte le tue attese, cioè serve uno sguardo non selettivo sul Messia. Non è che scegli quello che ti interessa del Messia, no? Ah, mi piace l'annuncio ai poveri, ma non mi piace il fatto che stavano per farlo secco. Oppure, mi piace che venga da me nella sinagoga a dirmi ti faccio l'anno di grazia, però non mi piace che dice però adesso devo andare altrove. Scegliere le cose belline, no? Quello che mi piace di Gesù, del Vangelo, lo prendo. Il resto lo lascio cadere. E invece Luca ci dice, tenendo tutto insieme in questa pericope, tutto il mistero di Cristo. Sei cristiano, sei discepolo, il mistero di Cristo te lo becchi tutto, con interezza, non in modo selettivo. Vabbè, non c'è bisogno che faccio attualizzazioni, vero? Perché questa roba secondo me è molto attuale. Brevemente, un altro paradosso. Gesù, abbiamo detto, legge o non legge? Non legge. Però guardate, subito dopo, riavvolto il rotolo, cominciò a dire loro. Interessante, comincia a parlare. E poi dopo insiste: certamente mi direte questa parola, amen vi dico, ora in verità vi dico. Vedete, Gesù diventa improvvisamente un gran chiacchierone. Da quando? Quando comincia a interpretare la scrittura. Luca ci sta dicendo con questo paradosso, che Gesù legge o non legge, dicevamo prima, ci sta dicendo Luca che la nostra attenzione non deve più cadere sulla scrittura di Isaia letta, ma quella scrittura di Isaia lì trova senso nella misura in cui viene interpretata da Cristo. Quella scrittura rivela tutta la sua potenzialità spaziale nella misura in cui viene interpretata da Cristo. E allora non è più importante il fatto che Gesù legga, ma è importante il fatto che Gesù interpreti, che dica quella frase. Oggi si è compiuta questa scrittura nei vostri orecchi. Ecco amici, la scrittura si compie nell'oggi di Cristo, e compiendosi nell'oggi di Cristo, questo è un po' quello che raccolgo da questo secondo paradosso, compiendosi nell'oggi del Cristo, la scrittura cosa fa? Diventa luminosa, no? Quella scrittura che a volte poteva sembrare chiusa o dispiegava soltanto una parte delle sue potenzialità, ecco, diventa luminosa. Il compersi di quella scrittura nell'oggi di Cristo. Oggi è una parola bella, no? Sapete che oggi è un avverbio strausato da Luca, soltanto Luca usa questo avverbio tante volte. Vi viene in mente qualche brano del Vangelo di Luca dove oggi campeggia fortemente? Zaccheo, ricordate? Zaccheo sull'alberetto, perché mi sta molto simpatico come Zaccheo, chissà perché. Perché era un tappo come me e quindi ha bisogno, se voleva vedere, di arrampicarsi, e si arrampica per vedere Gesù e rimane fregato perché viene visto da lui, no? E dice: oggi devo fermarmi in casa tua. E poi dopo vanno in casa, mangiano. Zaccheo dice: se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto e d'ora in poi sarò un bravo ragazzo. E lui dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa, oggi, vedete? E poi in tanti altri brani del Vangelo, oggi. Cosa vuol dire oggi? Oggi vuol dire che la scrittura si compie nell'oggi di Cristo, che è un po' il centro del tempo. C'era un autore, un famoso Conzelman, non tutti sono più d'accordo con lui, però più o meno questa intuizione secondo me ci sta, che la storia da Luca viene vista come una storia in 3 grandi fasi, l'epoca della scrittura, l'epoca del Cristo e l'epoca della Chiesa. L'epoca del Cristo è il centro del tempo che dà senso a tutto, cioè retrospettivamente illumina le scritture, le fa cogliere con maggiore profondità ai nostri orecchi e occhi cristiani, e passando invece in avanti, l'epoca del Cristo continua nell'annuncio degli apostoli. Ecco, l'oggi, questo oggi del Cristo, però chiaramente si realizza per noi nel momento in cui noi Cristo lo incontriamo. E tutta la storia, anche la nostra storia, la mia storia, prende senso, pensiamo a Zaccheo, quando appunto per me è quest'oggi, l'oggi del Cristo. Va bene, ve ne faccio dai un altro paradosso, me lo concedete, vero? Almeno uno o due, vediamo. Terzo paradosso, vi ricordate qual era? Che Luca aveva spianato sul piatto d'argento le parole a Gesù. Gesù avrebbe potuto dire: io sono quello di cui parla Isaia, e invece non lo dice. Però dobbiamo capirlo noi, e lo capiamo, abbiamo visto che abbiamo tutte le capacità di capirlo, i lettori lo capiscono, noi discepoli lo capiamo, lo potevano capire anche i nazaretani quel giorno. Ma perché non lo dice Gesù e lo devi capire tu, che fa anche rima? Perché è importante che tu attivi i cricetini, no? I criceti devono girare nella testa dei discepoli, cioè non è che si è passivi all'annuncio di Gesù. Chi ascolta bisogna che si coinvolga intellettualmente e operativamente. Bisogna impegnarsi a guardare la realtà del Cristo in profondità per coglierla in tutto il suo spessore. E va bene, questa è la cosa un po' più complessa, sarò brevissimo su questo. Gesù praticamente, per rivelarsi come unto, perché dico unto? Perché all'inizio della frase di Isaia c'era: lo Spirito del Signore sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Chi si ungeva nell'antichità? I re, poi i sacerdoti, poi... Non è vero, i profeti non si ungevano. Lo so che diciamo sempre re, profeta, sacerdote, ma nella Bibbia unzioni di profeti a me non ne risultano. Ce n'è soltanto una che si parla dell'unzione di Eliseo, e poi però non avviene quella cosa lì. Però Isaia 61 ci parla di un'unzione profetica. Quindi si ungono sì i re, si ungono sì i sacerdoti, non si ungono i profeti, ma la persona unta in Isaia 61, cioè il brano citato da Gesù, lui è un profeta. Quindi si ungono anche i profeti, c'è un'unzione che dunque è regale. Allora, i sacerdoti qua non se ne parla, dei sacerdoti, si parla di un re messia, quello sì, un re unto, Messia vuol dire unto, no? Perché appunto chi manda in libertà gli oppressi? Chi rende ricchi i poveri se non un re? Ecco, quindi si parla di un'unzione regale, però si parla anche di un'unzione profetica, che è molto strana per la Bibbia, l'unzione profetica. E in effetti qua la tipologia profetica emerge spessissimo in questo testo, se non altro perché Gesù dice nessun profeta ben accetto in patria. Quindi Gesù ama presentarsi anche come profeta. E poi si citano Eliseo, Elia. Lì vi ho messo tutta una serie di brani che fanno vedere come Gesù e la vita di Elia ed Eliseo siano messe da Luca in parallelo. È strano sta cosa? Ma sì che è strano. Perché di solito Elia nel Vangelo a chi corrisponde? A Giovanni il Battista. Marco e Matteo, quando parlano di l'Elia che deve venire, non è forse Giovanni il Battista? Luca no, non è Giovanni il Battista Elia. Elia è Gesù. Perché Gesù nel Vangelo di Luca è profeta. Allora, per cosa vuol dire che Gesù è unto come re e come profeta? Beh, come re è chiaro, e questo è un tema che è presente in tutti i Vangeli. Cioè, Gesù viene a costituire una società diversa. Non nel senso che risolve tutti i problemi, come vorremmo noi dei re di questo mondo, ma Gesù ci spiega come vivere i rapporti sociali perché la società sia diversa. Allora, se noi i rapporti li fondiamo di solito sul potere, sulle arti diplomatiche, Gesù ci dice che i rapporti invece possiamo viverli in un altro modo, anzi, sconvolge le categorie nostre del pensiero. Noi diciamo, chi conta? I potenti e i ricchi, i nobili. E invece Gesù dice, no, la salvezza passa attraverso gli stranieri, i perdenti, gli inadempienti, sì. Ecco, vedete un capovolgimento, qui ci viene in mente il Magnificat, no? Ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha riempito di beni gli affamati, eccetera. Ma la tipologia profetica è più interessante, perché è più originale in Luca. Cosa vuol dire che Gesù è unto in qualità di profeta? Sapete i profeti nella Bibbia cosa fanno? Due cose fondamentalmente. La prima, i profeti vengono rifiutati. Gran classico. Perché? Perché dicono una parola scomoda, lo diceva anche la cantante tanti decenni fa, no? La verità ti fa male, no? E i profeti facevano così. Ricordate quando Acab voleva prendere la vigna là di Nabot? E Elia dice, non lo fare. E la moglie di Acab, dice, poverino, vuoi la vigna? Ma adesso te la do io la vigna, no? E la moglie di Acab fa uccidere Nabot e lui si cucca la vigna. Bravo! E Elia va lì. Hai fatto un peccato contro il Signore, quello che hai fatto no. Questa parola è una parola scomoda che io non la voglio ascoltare. Allora, se la parola scomoda non la voglio ascoltare, qual è la cosa più facile per non ascoltarla? Eliminare chi la dice, no? Non succede più sta roba, no? Che quando qualcuno dice una parola scomoda noi lo eliminiamo, non lo facciamo parlare, non lo mettiamo in televisione, non gli facciamo scrivere i libri, o se li scrive gli facciamo delle critiche orribili, no? Ecco, una parola scomoda. E Gesù è un po' così, profeta rifiutato, perché è una parola scomoda. Ma il profeta fa anche un'altra cosa. Nel Deuteronomio si dà un criterio per valutare se un profeta è un vero profeta o un falso profeta, perché c'erano anche falsi profeti in Israele, no? C'era quello là bellissimo del re di Israele che aveva 10 profeti di corte, no? E un giorno dice, devo andare in battaglia, adesso interrogherò i miei profeti. Interroga i primi 9 e tutti dicono, sì, vai in battaglia, vincerai. Perché lui ci voleva proprio andare, no? E gli dicono, perché non interroghi anche il 10° profeta? No, perché lui dice sempre una cosa che mi sta antipatica. Beh, se vuoi fare, dovresti interrogare anche Michea ben Imla. Lo chiamano, ah, vai pure in guerra, ma sappi che perderai. Ecco, ve lo dicevo, che lui dice sempre le cose che non mi piacciono. Vai in guerra, effettivamente perde, aveva ragione lui. Come si fa a capire il profeta buono dal profeta falso? Se quello che dice si avvera, è buono. Se quello che si dice non si avvera, è falso. Facilissimo criterio, proprio facilissimo. Guardate Gesù, dice ai nazaretani, nessun profeta è ben accetto in patria. E subito dopo lo buttano giù dal monte. Quello che Gesù ha detto nel giro di 5 minuti si è realizzato. Se non è profeta Gesù, cioè Gesù è un profeta incredibilmente potente. Ecco, cosa impariamo da questo? Che l'unto di Dio, l'unto re, l'unto profeta, tocca la concretezza. Ecco, il regno di Dio annunciato dal Cristo sconvolge il mondo, il modo umano di intendere i rapporti. Ed è proprio nel suo essere rifiutato, messo a tacere perché scomodo, che Gesù conferma la verità della sua parola profetica. 39 minuti. Qualcosina ancora vi dico. Questa ve la devo dire perché è troppo carina. L'altro paradosso, no, simpatico, del cambio di reazione. Adesso queste sono più facili, vado veloce. Prima osannato e poi sdegnati, no? C'era un profeta, un proverbio, Dione Crisostomo, primo secolo. Dice così: chi quando la sua città lo chiama e lo esorta ad assumere una responsabilità esita e afferma di non appartenere ad essa, è simile a chi, essendo medico, non vuole guarire il proprio corpo ma tratta premurosamente gli altri. Medico, cura te stesso, gli dicono, no? Cosa succede nei nazaretani? I nazaretani, quando Gesù ha annunciato la parola di Isaia, come dicono? Non è forse il figlio di Giuseppe? Ascoltate bene questa domanda. Noi di solito questa domanda la ascoltiamo secondo il Vangelo di Marco e diciamo che quella domanda, non è forse il figlio di Giuseppe, indica che i nazaretani non riescono a mettere insieme la potenza della proclamazione con la ferialità del figlio di Giuseppe. Ma l'abbiamo visto qui tra noi, l'abbiamo fatto il bambino con mio figlio, dai, giocavano insieme, come fa lui a portare una parola così potente? Così nel Vangelo di Marco e di Matteo. Ma in Luca no, è diverso. Perché loro dicono non è forse il figlio di Giuseppe? Perché lui dice, oggi si è adempiuta questa parola nelle vostre orecchie. E loro dicono, non è forse il figlio di Giuseppe? Che vuol dire, questo è uno di noi. E quindi, se è uno di noi, noi saremo i beneficiari delle sue azioni di grazia. Bellissimo, no? Quindi loro si pensano di essere gli unici fortunatoni che beneficeranno delle azioni di grazia di Gesù. E Gesù per forza che sta antipatico quando dice, no, Naaman è un straniero, i lebbrosi di Israele non furono guariti, la vedova straniera, le vedove di Israele non furono visitate da Elia. Insomma, spesso Dio si scontra con le aspettative umane. L'aspettativa dei nazaretani è, i benefici li vogliamo solo noi, ma Dio è libero nei suoi doni. Ecco, potremmo riassumerlo così, questo paradosso, no? Che spesso davvero l'attaccamento rigido alle nostre aspettative ci impedisce di accogliere l'opera di Dio. Dio è libero nei suoi doni e l'incontro con il Cristo e la ristrettezza di cuore non possono stare insieme. Mi restano 3 minuti, devo dire una cosa troppo importante per non dirla. Allora, a Nazareth abbiamo visto che Gesù sposta in avanti il passo. Non ci si può accontentare di rimanere fermi a Nazareth. Questa cosa provoca il rifiuto dei nazaretani, dopodiché Gesù appunto va oltre. Pensiamo agli Atti degli Apostoli, cioè abbiamo fatto 2 settimane bibliche, quindi li sapete a memoria. Cosa succede quando Paolo va in una città? Comincia sempre ad annunciare dove? In sinagoga, ai giudei. Prima lo accolgono bene, di solito infatti predica per qualche sabato, e poi dopo a un certo punto subentra la gelosia e allora cominciano a rifiutare Gesù, Paolo, l'insegnamento di Paolo e Barnaba. E allora loro cosa fanno? Scossano la polvere dai castelli, va bene, non volete la parola, noi ce ne andiamo dalle genti. Il rifiuto di alcuni giudei provoca, nel cliché di Atti degli Apostoli, il fatto che la parola di Dio sia portata anche ai pagani. Non è forse la stessa dinamica che si vede qui a Nazareth? Il rifiuto di quelli di Nazareth fa sì che la parola esca dai confini. Interessante, no? Questa successione fa sì che la parola di Dio viene annunciata anche altrove. E la cosa interessante, bellissima, è che proprio Luca, che è così attento all'annuncio agli stranieri, abbiamo visto Naaman, la vedova, eccetera, è l'unico Vangelo che non parla delle uscite di Gesù dalla terra di Israele. Perché Gesù nel Vangelo di Marco va dalla donna, quella là di Tiro, e ogni tanto va nella Decapoli. In Luca no, non ci va, rimane sempre in Israele. Allora cosa dice? Anzi, guarisce il figlio di una vedova di Israele. Allora prima dice una cosa, cioè la salvezza è per gli stranieri, e poi non la fa. Perché non la fa? Chi la farà quella cosa? ai discepoli, no? Gli apostoli, dopo la morte di Gesù, la parola di Dio uscirà dai confini di Israele e andrà da tutte le genti. Cioè non è Gesù che ha annunziato la parola ai pagani, ma è Pietro, Paolo e gli altri che l'hanno annunziata ai pagani, no? Bellissima questa idea di Luca, no? Che dice la parola passa alle genti grazie all'annuncio dell'Evangelo. Ecco, nel grande piano salvifico della storia che Dio disegna, appunto c'è questa dimensione dell'apertura. E in questa dimensione dell'apertura, è molto bello, questa dimensione dell'apertura si compie non nel Vangelo, anche se qui viene annunciata a Nazareth, ma si compie nel secondo tomo dell'opera di Luca, negli Atti degli Apostoli. E qui sentiamo che ci siamo dentro tutti, no? Questo annuncio agli estremi confini della terra, da Gerusalemme a Roma, e siamo noi, come Pietro, Paolo e gli altri, che possiamo portarlo a buon esito. Questo avviene tramite un rifiuto spesso. Perché troviamo il coraggio di andare altrove? Perché c'è un rifiuto. Così è stato per Gesù, così è stato per Paolo, così è stato per Pietro. E quel rifiuto di una parte di Israele, a me non piace dire che Israele ha rifiutato, ma mi piace dire che una parte di Israele ha rifiutato, perché è vero, il rifiuto nel piano salvifico di Dio serve per l'apertura. Ecco, ma il rifiuto non è una cosa bella, è una cosa brutta. La storia della salvezza, secondo Luca, dice che anche gli errori degli uomini rientrano in modo meraviglioso nella bellezza del piano salvifico di Dio. E Dio, come dice il buon vecchio Agostino, scrive dritto sulle righe storte degli uomini. Basta, avevo un altro paradosso, ma lo lasciamo per la prossima volta. Ok? Scusate se ho abusato un po' della vostra pazienza.
Grazie di cuore, Fra Mirko. Con una conclusione così, chiaramente riceverai ulteriori inviti alla settimana biblica. Prima, intanto, vi invito a utilizzare il foglio nella cartellina per preparare le domande. Prima di raccoglierle, faccio due cose. Una lecita e l'altra, invece, che mi è stata assolutamente vietata. Quella lecita, vi avviso che le quattro serate della settimana biblica saranno trasmesse dal 28 settembre tutti i venerdì alle ore 20:35 su Icaro TV, canale 91. È la prima cosa andata. La seconda, mi perdonerà Don Davide, siamo amici da tempo, sarà paziente con me, è una pubblicità. Nella cartellina trovate un foglio dove viene descritto un libretto, questa pubblicazione di Fara Editore, sulla Bibbia, un libro che fa tante domande. È uno strumento veramente interessante e ricco, sia come aiuto ad approcciarsi al testo biblico, anche a quelle parti un po' più impegnative, sia per approfondire, perché risponde a domande scomode, a volte a questioni un po' delicate. Ecco, appena uscito, la Bibbia, Davide Arcangeli, e lo consiglio veramente. Perdonami Davide, non potevo, ma... Bene, se c'è qualche... I cestini ci sono, se qualcuno ha delle domande... Avete finito i fogli? L'avete già riempito ieri?
Dovete usare qualche altro foglietto.
Hanno le domande, ma non c'è anche il microfono che gira. Se c'è qualche domanda potete alzare la mano, vi facciamo arrivare il microfono.
Non è una domanda che parte da me, è partito dal gruppo, però effettivamente non abbiamo trovato una risposta. Come mai c'è questa, cioè non si va dritti, no? Dice, ma perché Gesù non parla dritto al cuore, le cose come stanno? Perché bisogna parlare di paradossi, interpretarli, no? Effettivamente nessuno gli ha saputo rispondere. Non so, lei è in grado? Cioè, nel senso, sicuramente.
Faccio un'altra domanda, io ne aggiungo una. Hai appena accennato, quindi vorrei che approfondissi un po', se i nazaretani rappresentano un po' l'anticipo del rifiuto di Israele nei confronti di Gesù. È proprio vero che Israele rifiuta Gesù, Israele sarebbe sostituito come popolo eletto dalla Chiesa negli Atti degli Apostoli. Quindi, visto che questo brano anticipa anche gli Atti, forse è una domanda interessante.
Grazie per queste domande. Beh, la prima domanda no, non sono in grado di rispondere, no, nel senso che è proprio difficile. Io così la bozza di risposta che avevo provato a lanciare era questa, cioè anzitutto devo riprendere una cosa che per Luca, adesso parlo di Luca, appunto i primi tre capitoli e mezzo sono pieni di rivelazioni chiare, e poi queste rivelazioni, quindi è diverso da Marco c'ha un versettino che dice Vangelo di Gesù, Cristo figlio di Dio, fine, e poi dopo c'è tutto il cammino dei discepoli che devono cercare di capire chi è questo, capire, seguirlo. Quando capiscono qualcosa capiscono che non hanno capito bene o che hanno capito bene solo in parte, eccetera. Invece Luca, tre capitoli e mezzo pieno di rivelazioni molto chiare per noi lettori, e dopo però queste rivelazioni chiare bisogna vederle come si concretizzano nei gesti e nelle parole del Messia. Cioè prima si dice che Gesù è Messia e poi dopo si fa vedere come parla il Messia, no? Sembra che la sfida per il Vangelo di Luca sia la sfida del riconoscimento del Messia, non tanto del sapere in modo teorico Gesù è il Messia, ma riconoscerlo il Messia vivo e operante, attivo. Allora credo che qui sia coinvolto il nostro lavoro di riflessione. Infatti, perché Luca 4 secondo me non ci dice chiaramente io sono il Messia? Perché appunto lo dobbiamo capire da soli, no? Ma noi per capirlo che cosa abbiamo a disposizione? Le opere del Messia, quelle narrate nel Vangelo di Luca, e anche le opere del risorto che avvengono ancora oggi. E lo sappiamo che nella nostra situazione concreta, cioè il Messia non è immediatamente riconoscibile, no? Serve sempre il cammino dell'impegno, della comprensione approfondita per riconoscerlo. È un po' una sfida, credo, che il Vangelo ci lancia. Ecco, già il Vangelo stesso deve essere capito con profondità perché il nostro reale stesso va capito con profondità. Cioè non possiamo, per capire quello che ci sta intorno, accontentarci di uno sguardo superficiale. Lo sappiamo, no? Altrimenti ci fermiamo a livello più esterno delle cose, che spesso non è l'essenza vera delle cose. Credo che questo aggancio alla nostra intelligenza e comprensione del Vangelo ci serve per capire che anche il reale va agganciato nello stesso modo. Io risponderei così, però non so se ti soddisfa. All'altra invece, grazie Davide, questa domanda era utilissima perché sono passato via veloce prima. Perché è importantissimo. Beh, anzitutto il rifiuto di Israele storicamente è avvenuto appunto non come popolo, questo vabbè l'abbiamo detto mille volte alla settimana biblica, sicuramente si sa, cioè non è il popolo di Israele che ha rifiutato Gesù, lo si capisce da un sacco di elementi, se non altro perché i 12 apostoli erano tutti ebrei, Gesù era ebreo, eccetera. Sono stati i capi del popolo che hanno messo a morte Gesù, e quindi non tutto Israele ha rifiutato Gesù dal punto di vista storico di come sono andate le cose. È chiaro che la teologia lucana e paolina spesso in qualche modo fanno cogliere che Israele, allora i capi di Israele hanno rifiutato Gesù, e questo ha comportato, qui è molto diverso da Matteo per esempio, ha comportato il fatto che Israele in modo corporativo, potremmo dire così, rifiutasse Gesù. Quindi c'è stato un rifiuto di Israele in senso corporativo. È un po' uno schema teologico, no? Gesù si rivela a Israele, Israele rifiuta, la parola passa alle genti. Ma è uno schema teologico, non storico. La cosa importante è quello che avviene dopo. Allora la parola da Israele passa alle genti, appunto, ma non sia mai che si parli di una sostituzione. Cioè qualche anno fa in realtà si parlava della teologia della sostituzione, si parlava della Chiesa come il nuovo Israele, se ne parlava anche per il Vangelo di Matteo. Assolutamente è sbagliatissimo, perché le genti non sono raggiunte in via di sostituzione, ma in via di integrazione. Cioè il nuovo popolo è l'Israele aperto alle genti. Ma in effetti Israele perché è stato chiamato da Dio? Perché Dio ha chiamato Israele come popolo eletto, scelto? Ricordate? Israele è stato scelto perché doveva portare a Dio tutti i popoli. Cioè la missione di Israele che motiva la sua elezione è il portare a Dio tutti i popoli. Quella scena bellissima di Zaccaria, capitolo 8. Nel giorno del Signore, quindi alla fine dei tempi, si vedrà un ebreo che va al Tempio del Signore e attaccato al mantello degli ebrei 10 persone, stranieri, che dicono vogliamo venire anche noi e lodare il Dio di Israele con te. Ecco, lì si compie l'elezione. Israele conduce tutti i popoli da Dio. Ecco che il popolo nuovo, la Chiesa, è l'Israele allargato alle genti, quindi in via di integrazione. Quindi è una dimensione proprio universale, non c'è una sostituzione, ma un popolo, quindi non è sostenibile il sostituzionismo, ma piuttosto è un inglobamento, ecco. E allora il cristianesimo, potremmo dire, unisce il meglio del giudaismo e il meglio del mondo pagano, o meglio del mondo greco-romano, ecco, potremmo dire in questo senso. Vabbè, brevemente.
Cosa significa oggi celebrare l'Eucaristia, oggi accerchiato? Come? Gesù ha dato un comando esplicito a qualcuno? I 12 sono una categoria sacerdotale? Visto che Gesù non è un sacerdote, come ritrovare una modalità forse più vicina alle sue intenzioni?
Per forza l'hai scritta, non hai mica il coraggio di dirla questa, eh? Beh, Gesù non è un sacerdote, siamo tranquilli, anche se la lettera agli ebrei ci dice che Gesù è sommo sacerdote. Cosa dice? Adesso la domanda non c'entra niente con la relazione, io parlo della lettera agli ebrei, che non c'entra niente con Luca. Allora, cosa dice la lettera agli ebrei? Che Gesù non è sacerdote, però possiamo chiamarlo sommo sacerdote, perché compie con profondità ciò che il sommo sacerdozio è. Chi è il sacerdote? È il pontifex, colui che fa da ponte, colui che realizza la mediazione tra Dio e il popolo. Nell'antico sacerdozio, quello giudaico, dice la lettera agli ebrei, questa mediazione tra Dio e il popolo si realizza in termini di separazioni, no? C'è un tempo sacro, uno spazio sacro, roba del genere. Gesù è colui che compie la mediazione uomo-Dio. Cioè, il popolo è nel profano, Dio è nel sacro. Come si fa a compiere la mediazione? Ecco, l'antico sacerdozio israelitico lo faceva per via di separazioni rituali. Gesù lo compie rompendo il velo, no? Proprio grazie alla sua umanità. Gesù è colui che fa da ponte, perché appunto è l'uomo Dio, e lui, dice l'Eccellenza agli ebrei, è vittima, sacerdote, eccetera. Quindi Gesù, è vero, cambia le modalità del compiere il sacerdozio, ma centra pienamente l'essenza stessa del sacerdozio. Questa essenza della mediazione, in realtà Gesù ce la tramanda anche, e qui arrivò anche ai Vangeli e anche alle altre lettere apostoliche, ce la tramanda attraverso i sacramenti, che se ci pensate hanno più o meno la stessa capacità di mediare tra il sacro e il profano. I sacramenti sono qualcosa dalla parte del profano, pane e vino sono sostanze nostre, no? Fanno parte della nostra vita quotidiana, che però in qualche modo realizzano, grazie all'Eucarestia, realizzano quel ponte con la realtà divina. I sacramenti appunto sono una specie di ponte tra Dio e l'uomo. Quindi Gesù praticamente annulla le distanze e i sacramenti, direi, realizzano nell'oggi nostro questa comunione a distanze annullate. Quindi cosa significa oggi celebrare l'Eucaristia? Cioè, oggi celebrare l'Eucaristia significa quello che significava ieri, che significava al tempo di Gesù, cioè il senso profondo dell'Eucaristia è questa vicinanza profondissima che si realizza tra gli uomini e Dio. Dopo tutto il resto, quello che penso che ci sia dietro a questa domanda è quanto riusciamo noi sacerdoti e noi popolo celebrante, perché poi vi ricordo che l'Eucaristia non la celebra il sacerdote ma tutta l'assemblea, quanto riusciamo a rendere quel sacramento anche significante oltre che realizzante, non so come dire, cioè in quel sacramento succede qualcosa. Poi a volte noi ci lamentiamo che quella cosa che succede non sempre riusciamo a capirla, a comunicarla. A parte il fatto che non è detto che dobbiamo sempre per forza capire tutto, altrimenti la dimensione del mistero doveva finire, però è vero anche che ci può essere, ci deve essere, come ci insegna il Vaticano II, un impegno perché il sacramento sia anche un segno della grazia, non soltanto un segno efficace della grazia. Vabbè, risponderei un po' così.
Bene, allora, sono quasi le 10:30, per cui se non ci sono altre domande, ringraziamo di cuore Fra Mirko per la sua disponibilità, per la sua competenza.
Grazie a voi. Grazie per l'ascolto, la pazienza. Leggete il Vangelo di Luca, che è un bel Vangelo.
Ci diamo appuntamento domani per la terza serata di questa settimana biblica. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Molto interessante.